forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata. Grazie ad Alessandro Carucci per la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Il buon pomeriggio vi arriva in diretta da Roma, da Luca Collodi. Oggi ci accompagna un tema abbastanza importante: l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, partendo dall'esperienza afghana ma allargando la nostra riflessione ai tanti minori non accompagnati che arrivano in Italia e in Europa. E facciamo questa riflessione prendendo spunto da un incontro che si è svolto nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati con Lucia Ercoli, che è la responsabile sanitaria di Medicina Solidale, presidente di Fonte di Ismaele. Buon pomeriggio Lucia, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
E con l'onorevole Maria Teresa Bellucci, deputata, membro della commissione parlamentare che si occupa di infanzia e adolescenza. Grazie, buon pomeriggio anche a lei.
Grazie a voi e grazie a Radio Vaticana per questo invito.
Lucia Ercoli, perché questo tema merita un approfondimento, i minori non accompagnati? Eppure ci sono leggi, c'è gente, tanti volontari che se ne occupano, istituzioni, perché c'è ancora bisogno di parlarne?
Perché purtroppo, diciamo, i bambini in generale non sono ancora riconosciuti come persone. Faccio subito riferimento a quanto detto recentemente da Papa Francesco in merito alla crisi climatica. Ascoltate i bambini perché sono saggi nonostante l'età. E Papa Francesco ha colto in pieno il fattore che crea discriminazione riguardo al riconoscimento dei bambini, dei ragazzi, dei giovani come persone, che è proprio l'età, che è l'unico fattore non citato come fattore in grado di determinare discriminazioni proprio nella nostra Costituzione. L'età è un fattore che crea discriminazione, quindi la voce dei bambini, la voce dei ragazzi in realtà viene sia affievolita da quella degli adulti. Il nostro è un mondo adultocentrico. Quando poi ci riferiamo alle persone di minore età straniere, anche se questo termine straniere per me è molto difficile da pronunciare, perché ogni bambino è cittadino del mondo, e ancora definire questi piccoli come stranieri, diciamo, secondo me crea una seconda discriminante. Ad ogni modo, visto che da tanti lati del mondo giungono questi bambini, e noi ne abbiamo incontrati a migliaia nelle strade, nelle occupazioni, in quelle che definiamo le periferie nascoste, significa che c'è un mondo nuovo che noi dobbiamo essere pronti ad accogliere, ma non a istituzionalizzare. Abbiamo una buonissima legge che disciplina l'accoglienza di queste nuove generazioni attraverso l'affido, e purtroppo però è una legge che resta ancora molto distante dalla sua realizzazione, perché purtroppo, diciamo, l'accoglienza da parte delle famiglie italiane per questi ragazzi è ancora troppo scarsa per quello che invece è il fenomeno.
Grazie Lucia. Onorevole Bellucci, a livello parlamentare, a livello legislativo e giuridico ci sono degli strumenti per accompagnare i minori che arrivano in Italia che non hanno i genitori, però come stanno realmente nel concreto le cose?
C'è una legge che è stata dedicata proprio ai minori non accompagnati in Italia, approvata nel 2017, la famosa legge 47, che tratteggiava tutta una serie di previsioni fondamentali per saper accogliere i minori non accompagnati nella nostra nazione. Purtroppo il problema è la mancanza di finanziamenti, di risorse umane per quanto riguarda i servizi sociali e i servizi anche sociosanitari. Noi in questi anni, in questi decenni, abbiamo sempre di più fatto tagli che sono stati una vera mannaia per i servizi sociali e i servizi sanitari. Ne abbiamo visto drammaticamente le conseguenze in questo periodo di pandemia, perché l'Italia ha fatto davvero tanta fatica a poter reggere questa crisi, che è stata una crisi sanitaria, ma sociale e anche economica. E la differenza, come accade spesso, la fanno le persone. Quindi il prezzo che noi abbiamo pagato è stato più basso di quello che avremmo potuto pagare grazie agli operatori sociosanitari, ai medici, agli infermieri, ai volontari, alla protezione civile, agli psicologi. Io sono una psicologa e una psicoterapeuta anche, a tutti coloro i quali si sono messi in azione con generosità, anche sfidando il rischio e purtroppo a volte pagandone la vita. Ma le sto parlando di questo perché quando noi parliamo di minori non accompagnati e parliamo quindi della capacità di uno Stato di poterli accompagnare in una piena integrazione e quindi nella possibilità di autodeterminarsi e di poter partecipare in maniera costruttiva alla comunità a cui appartengono oppure a cui scelgono di appartenere, noi dobbiamo avere un sistema sociale, un sistema sanitario, un sistema educativo capace di farlo. E questo può essere fatto soltanto se si hanno risorse umane adeguate, e quindi né troppo poco, neanche troppo tanto, ma adeguate. E invece noi le faccio un esempio: noi in Italia abbiamo un numero di psicologi che è sottodimensionato rispetto alla media europea, siamo gli ultimi nei paesi del G7, noi abbiamo uno psicologo ogni 15.000 abitanti, mentre la media europea è di uno psicologo ogni 5.000 abitanti. Lei capisce che come si possono offrire le giuste cure, la giusta attenzione, il giusto ascolto, se non si hanno orecchie, cuori, gambe per poter arrivare incontro a quelle realtà e a quelle persone di minore età. Ecco qui che persone come Lucia Ercoli, l'associazione che ha costituito, fanno la differenza, perché il mondo del volontariato spesso soccorre ad istituzioni che sono troppo carenti a fronte proprio delle risorse umane e economiche che non vengono investite.
E qui Lucia, l'onorevole Bellucci, ha centrato il punto del ragionamento. Il terzo settore, il famoso terzo settore, il volontariato laico, forse non solo cattolico, ma comunque il volontariato in genere, può essere uno strumento, e anzi lo è spesso e volentieri, di sostegno per le istituzioni, in questo caso diciamo anche delle istituzioni più politiche. E voi come diciamo associazione lavorate molto in questo settore. Che cosa suggerite? Qual è l'aiuto che potete portare a un'istituzione che si occupa di questi problemi?
Beh, diciamo, sembra forse riduttivo, ma direi di ripartire dal lessico, perché le parole possono essere pietre. E quindi, diciamo, intanto eliminare un po' il termine minore e cominciare ad adoperare il termine persona, perché la persona è irripetibile, unica, non è un numero, non è massificabile ed è l'insieme delle sue relazioni. Questi ragazzi, questi bambini, noi ne abbiamo incontrati di piccolissimi che erano arrivati sui barconi, alcuni attraversando il deserto, altri dopo aver visto l'unico genitore che li accompagnava affogare in mare, altri testimoni di sevizie dei loro familiari. Ecco, l'accoglienza a questi bambini è l'accoglienza a un intero vissuto, ma le istituzioni devono essere sollecitate da una rinnovata coscienza della società civile. È vero, non è unico lo sforzo delle associazioni cattoliche, ma i cristiani guardano ai bambini attraverso lo sguardo di Gesù. E Gesù, riferendosi ai bambini, ne ha indicato il paradigma del regno e non solo, si è identificato: chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me. E chi scandalizza uno di questi piccoli, e lo scandalo può essere anche una mancata accoglienza, sarebbe bene per lui che si legasse una macina da mulino al collo e si gettasse in mare. Questo perché lo cito? Perché i cristiani devono guardare a Gesù, al Vangelo, come parametro che orienta tutta la loro vita e diventare seme, lievito per l'intera società umana. E a questo valore è irrinunciabile, è il principio di ogni azione.
I cristiani devono essere lievito, i cristiani però, mi permetto di dire, sono anche dei cittadini che partecipano a quella che è la vita di una nazione, di una città. Onorevole Bellucci, lei non pensa che questi temi come l'accoglienza dei minori stranieri, il convegno a cui facciamo riferimento in verità parlava anche dei minori non accompagnati provenienti dall'Afghanistan, ma ci arriviamo alla fine del nostro dialogo. Ecco, non pensa che questi problemi si risolvano anche con la partecipazione dei cittadini? Perché voi come politici e istituzioni, voi come volontariato fate quello che potete, però se dall'altra parte i cittadini non collaborano non andiamo da nessuna parte. Non soltanto, secondo me, sui minori non accompagnati, ma un po' su tutte le problematiche che guidano una vita comune, una vita sociale di un paese, di una nazione, di una piccola comunità. Onorevole.
Lei tocca un tema particolarmente delicato e anche importante della vita politica di una nazione, della vita politica della nostra Europa, laddove la politica è sempre la costruzione del bene comune. Tocca un tema delicato perché è una medaglia con due facce. Da una parte c'è quella che guardava lei, cioè la responsabilità di ciascun cittadino di esercitare un diritto ma anche un dovere, di partecipare alla cosa pubblica, di partecipare alla costruzione di quel bene comune di cui parlavamo, di partecipare alla costruzione di quella nazione che noi vorremmo e che vorremmo sempre più a misura di difesa dei più fragili, e tra i più fragili certamente ci sono le persone di minore età. Se soltiamo il nostro sguardo e guardiamo l'altra faccia della medaglia, c'è la responsabilità di chi fa politica, c'è la responsabilità dei partiti, la responsabilità di costruire una politica che non guardi soltanto al momento e al consenso, ma che invece abbia una prospettiva a medio e lungo termine. Il male della politica, devo dire, in questo periodo che io ho potuto osservare è quello di inseguire il consenso, laddove spesso il consenso si unisce all'ottica di dare delle risposte in senso consumistico e quindi di poter subito rispondere a quei bisogni che sono spesso dei bisogni materiali dei cittadini. Ma così si costruisce una società che è fatta del consumatore perfetto, così si costruisce una politica che è fatta di consumatori, consumatori di merce, consumatori di cibo, consumatori anche di una strumentalizzazione del pensiero e delle idee. E allora qui ovviamente arriviamo all'astensionismo, perché ci sarà sempre e comunque una parte di persone che non si identificano nella politica e nei partiti che seguono un aspetto meramente speculativo del consenso e che quindi avranno difficoltà a partecipare e a poter scegliere. Poi certamente c'è quella responsabilità di cui parlava lei. Cioè rinunciare, astenersi non significa non partecipare poi alla vita politica, semplicemente significa non voler lasciare traccia delle proprie idee, del proprio fare, della propria vocazione alla costruzione di una nazione che possa essere, come dicevamo prima, migliore. Quindi io credo che bisogna da una parte sollecitare le persone più che al diritto, al dovere di andare a votare, e dall'altra però chi fa politica oggi deve lasciare un po' l'idea di un consenso oggi per la costruzione di un bene più alto che si può andare a perseguire soltanto con obiettivi che a volte non fanno piacere ai cittadini, ma che invece costruiscono un'Italia migliore.
Lucia Ercoli, la costruzione di un bene più alto, siamo d'accordo, è un po' compito di tutti noi. In questo caso i cittadini hanno uno strumento che è quello dell'affido, ma forse per paura questo strumento, quando si tratta di minori stranieri non accompagnati, viene utilizzato molto poco.
Beh, diciamo che l'affido purtroppo è stato disincentivato e non solo rispetto all'accoglienza delle persone di minore età che provengono da altri paesi, ma in generale. Perché? Perché il perché è difficile dare una risposta. Io però vorrei dire che bisogna avere il coraggio di denunciare che l'affido è sempre stato guardato con grande sospetto. Io sono un genitore adottivo, sono stato genitore affidatario, tutore, e devo dire che sentire affermazioni del tipo l'affido può diventare una scorciatoia per l'adozione, una scorciatoia. Solo recentemente è stato riconosciuto il diritto ai genitori affidatari di essere coinvolti nei procedimenti che riguardano appunto l'affido dei bambini, ne sono sempre stati esclusi. Quindi se si continua a lavorare in questa direzione, è chiaro che le persone si scoraggiano. Voglio ancora dire, c'è una legge ancora completamente disattesa, che è quella che riguarda il diritto dei bambini andati in affido alla continuità affettiva. Voglio essere semplice: se un bambino viene dato in affido a 1, 2, 3 anni e resta in quella famiglia per 2 anni. 2 anni per un bambino piccolissimo sono la metà della sua vita. Che cosa si fa poi? Si sradica? Quindi che cosa significa? Che bisognerebbe lavorare sull'alleanza, su costruire ponti dove il bambino non è più un oggetto conteso, ma effettivamente è il primo dei valori. Quando noi diciamo nel preminente interesse del minore, con questa affermazione sono state fatte delle scelte a volte scellerate, perché ogni sradicamento per un bambino è la morte. Quindi l'affido va rilanciato senz'altro. Io credo che ci siano tante famiglie disponibili, ma l'affido va sostenuto, riconoscendo alle famiglie affidatarie qualcosa in più che un contesto dove collocare un bambino che cresce. Ma la famiglia affidataria va appunto riconosciuta come famiglia, e la famiglia è per sempre.
Onorevole Bellucci, questo è un tema su cui aspettiamo anche una sua riflessione.
Guardi, noi abbiamo certamente, come diceva anche lei prima, un problema di adeguata attenzione all'infanzia e di una capacità di ascoltare il minore effettivamente nei suoi bisogni, nella sua possibilità anche di scegliere qual è, o meglio, anche di rappresentare quali sono i suoi bisogni, soprattutto se si prendono delle scelte che lo riguardano nella vita di tutti i giorni.
Onorevole, lei ha toccato un tasto, le apro proprio una parentesi. Se abbiamo pochi minuti ancora, quando arriva un minore non accompagnato, le istituzioni parlano con questo minore? Si riesce a entrare in dialogo con questa persona?
Ecco, lei ha parlato e ha centrato l'aspetto fondamentale. L'ascolto del minore oggi è la problematica che esiste certamente in Italia. Lei pensi che c'è una legge che dice che i minori devono essere ascoltati in sede giudiziaria a partire dai 12 anni di età? Posto il fatto che questo non avviene sempre e comunque, e soprattutto dovremmo discernere tra le modalità in cui un minore viene ascoltato quando viene accolto da un giudice piuttosto che da operatori del servizio sociale, c'è una questione ancora prima: il fatto che i minori sotto i 12 anni non sono obbligatoriamente ascoltati in sede giudiziaria. Io ho presentato una proposta di legge per abbassare l'età del minore a 8 anni, perché lei si pensi, un bambino di 8, 9, 10, 11 anni è assolutamente in grado di poter dire come si sente, quali sono i suoi bisogni, quali sono le sue sofferenze, quali sono i suoi desideri. Certamente ho bisogno di un contesto che possa essere facilitante dell'espressione, perché l'espressione sarà quella di un bambino di 8, 9, 10, 11 anni, ma non è incapace di intendere e di volere. E allora che una normativa nazionale oggi non preveda l'obbligo in sede giudiziaria di ascoltare un minore a partire dagli 8 anni è una cosa gravissima da un punto di vista ordinamentale. Che in Italia non ci siano degli spazi adeguati e predisposti a misura di bambino per far sì che quell'ascolto possa essere garantito e che il bambino si possa trovare nella condizione di parlare e di mettere quindi nella relazione con l'adulto tutto il suo cuore, le sue idee, quindi la sua mente e quindi poi il suo presente e il suo futuro. È una cosa drammatica. E le dico veramente, poi per chiudere, anche data i tempi che lei mi ha detto, ieri è stata approvata in commissione bicamerale infanzia e adolescenza il parere al quinto piano nazionale di azione e di intervento per lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, questo è il titolo. Beh, noi non avevamo un piano dal 2017, il quarto piano era fermo al 2017, quindi per 4 anni in Italia non si è avuto un piano di tutela dell'infanzia, a fronte di un osservatorio che non era stato istituito, un osservatorio per l'infanzia e per l'adolescenza. Allora c'è una questione di priorità, c'è una questione quindi di emergenza anche, e c'è una risposta che noi dobbiamo dare ai minori in tutte le diverse fasi della vita in cui si trovano. Le persone di minore età devono essere una priorità per uno Stato giusto a misura dei più fragili, perché il valore di uno Stato, non mi stancherò mai di dirlo, si misura dalla capacità di proteggere i più fragili, e certamente non ci sono più fragili delle persone di minore età che hanno difficoltà a poter lottare per i propri diritti e a veder quindi poi riconosciuti i propri spazi di tutela.
Un flash finale, Lucia Ercoli, il tema del convegno a cui ci stiamo ispirando, tenuto il 29 ottobre scorso alla Camera, guardava ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Afghanistan e inseriti nella realtà italiana, romana. Come stanno le cose? Perché sembra di capire che minori non accompagnati dall'Afghanistan ce ne siano pochi, ma in realtà arrivino invece con le proprie famiglie.
Noi abbiamo intercettato un gruppo di 14 bambini senza genitori, perché abbandonati sin dalla nascita in questo ospedale afghano, in quanto affetti da patologie neurologiche che di fatto li obbligano all'immobilità. Sono stati accolti dalle suore di Madre Teresa e noi portiamo, diciamo, quello che è il supporto sanitario. Erano dei bambini sicuramente destinati a morire, sono stati praticamente portati via da lì con l'ultimo volo e non hanno genitori che li affiancano, e questo naturalmente è uno stimolo in più per essergli vicino, chiaramente accompagnarli dal punto di vista medico e non solo. Costruiamo attorno a loro una comunità che li faccia sentire accolti e che gli dia una speranza, anche se in terribili condizioni.
Grazie alla presenza qua in studio a Roma di Lucia Ercoli, ricordiamo, responsabile sanitario di Medicina Solidale e presidente di Fonte di Ismaele. Voi lavorate moltissimo nelle periferie romane. Veramente un flash, come stiamo a minori con famiglia o senza famiglia?
E siamo messi male, ci sono tanti bambini che varrebbe la pena di ascoltare per capire a che punto è la loro sofferenza.
Onorevole Bellucci, i minori stranieri non accompagnati da dove arrivano? C'è qualche dato che possiamo dare?
Attualmente i dati che ci sono stati offerti dal Ministero dell'Interno definiscono circa 9.600 minori non accompagnati presenti in Italia, che provengono dalle rotte balcaniche piuttosto che dal Mediterraneo. Sono minori in stato di veramente necessità, perché sono a rischio di tratta, di prostituzione, di spaccio, a fronte comunque della volte difficoltà che si esce a dare in termini di risposte educative e anche di integrazione. Per quanto riguarda i minori afghani, abbiamo sicuramente una questione da affrontare, rispetto a quei minori che oggi sono arrivati in Italia, però mi permetto di dire anche rispetto a tutti quei minori che oggi sono in Afghanistan, perché i rischi sono altissimi. C'è un rischio per quanto riguarda la malnutrizione che si pensa riguarderà 5 milioni di bambini, e non possono essere fuori dai nostri pensieri perché stanno a troppi chilometri di distanza.
Ci lasciamo con questa provocazione giustissima dell'onorevole Bellucci della Commissione parlamentare infanzia e adolescenza. Grazie, buon lavoro, grazie per essere arrivata,
grazie per la vostra attenzione.
A Lucia Ercoli, da Luca Collodio è tutto, linea alla regia.